Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo sostanzialmente di tre notizie. La prima sono gli investimenti che la BCE continua a fare nelle aziende inquinanti. La seconda è una notizia freschissima, veramente di un'oretta fa circa, è la riforma della politica agricola comune, sempre dell'Unione Europea. E la terza sono un nuovo studio che smonta gli SDG, i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Va bene, cominciamo subito e partiamo proprio dall'Europa. Un'Europa un po' a due facce, che da un lato spinge verso la sostenibilità, il Green Deal, gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, di cui appunto poi comunque parliamo anche di questo, e dall'altra però continua a finanziare i grandi inquinatori attraverso la sua principale istituzione finanziaria, che sarebbe appunto la BCE, la Banca Centrale Europea. Secondo uno studio dettagliato pubblicato ieri da New Economics Foundation, assieme ad alcune, cioè realizzato dalla New Economics Foundation assieme ad alcune università britanniche e a Greenpeace Europe, la Banca Centrale Europea continua a a stringere la mano ai grandi inquinatori con una politica di quantitative easing che in realtà si sta dimostrando molto poco sensibile alla finanza verde e alla transizione ecologica. E in qualche modo con questa politica contraddice gli stessi impegni che gli Stati europei e l'Unione Europea hanno preso in materia di cambiamenti climatici. I dati che ci mostra lo studio sono piuttosto impietosi, perché più della metà dei 240 miliardi di euro di obbligazioni societarie detenute dalla BCE a fine luglio 2020 sono state emesse da imprese ad alta intensità di carbonio e settori industriali e produttivi che contribuiscono in buona parte ad aggravare la crisi climatica. Quello che ha risposto fin qui la Banca Centrale, la BCE, a questo tipo di critica è stata, diciamo che si è fatta scudo della cosiddetta market neutrality, la neutralità del mercato, dicendo in pratica che, in quanto istituzione finanziaria, non avrebbe fatto distinzioni politiche o qualitative, ma si sarebbe occupata solo di finanza, quindi avrebbe fatto gli investimenti che riteneva più convenienti, lasciando al Parlamento europeo, insomma, agli organi decisionali, al Parlamento e alla Commissione europea, appunto, la capacità e l'onere di fare distinzioni politiche qualitative però attraverso lo strumento legislativo. Solo che è un ragionamento che non sta più tanto in piedi, perché ok, il mercato sarà anche neutrale alla CO2, solo che noi esseri umani non lo siamo, e noi in un pianeta con un'atmosfera con, non lo so, più di 500 parti per milione di anidride carbonica, difficilmente ci possiamo continuare ad abitare, e su questo pianeta ci abitiamo noi e non ci abita il mercato. E persino Christine Lagarde, che aveva difeso a lungo l'approccio della market neutrality, a luglio scorso aveva riconosciuto che era necessario trovare dei modi più opportuni per aumentare la quota di finanza verde fra le operazioni della banca, che al momento è appunto una quota abbastanza residuale. Solo che fin qui, come dimostra questo studio, non ci sono stati grossi passi in avanti. Insomma, la neutralità favorisce in modo sproporzionato i settori a più alta intensità di carbonio, e questo rappresenta una barriera importante verso l'obiettivo di decarbonizzazione delle economie, perlomeno di quelle dell'area euro. Perciò chiedono le associazioni, relativamente a questo studio, che la Banca Centrale Europea respinga le obbligazioni delle aziende che stanno distruggendo il clima e privilegi invece le aziende che operano nel settore della finanza verde. Il che potrebbe effettivamente essere una buona idea. Un'altra buona idea potrebbe essere, di cui però in realtà vi parlerò meglio fra qualche giorno, perché pubblicheremo un'intervista su Italia che cambia proprio dedicata a questo argomento, sarebbe quella invece di rendere sempre più sconveniente emettere CO2. C'è un'iniziativa dei cittadini europei su questo tema per chiedere al Parlamento europeo di legiferare su questo argomento. Intanto vi linko sulla pagina Rassegna Stampa d'Italia che cambia il sito dell'iniziativa, che si chiama stopglobalwarming.eu, e comunque ne riparliamo presto in maniera un po' più approfondita. oggi invece continuiamo a parlare di Unione Europea con questi toni un po' chiaroscuri, perché anche la seconda notizia, che è appunto una notizia freschissima, è proprio di questa mattina, di forse un'ora fa, io sto registrando alle 10 di mattina del 21 ottobre, è che i ministri dell'agricoltura dei paesi europei hanno raggiunto un accordo sulla riforma della politica agricola comune, la cosiddetta PAC. Solo che secondo i primi rumors, le prime voci, questo tipo di accordo potrebbe rappresentare un mezzo passo indietro rispetto agli obiettivi e alle strategie dell'Unione Europea, Farm to Fork e Biodiversity 2030, 2030, seconda di come lo volete dire. In pratica, cosa è successo? Erano diversi mesi in realtà che si stava parlando di questo tema, della nuova riforma alla politica agricola comune, e c'erano due schieramenti. Il primo che spingeva verso target e obiettivi di tutela ambientale più stringenti per tutti i paesi, e l'altro invece che, di cui a quanto pare faceva parte anche il nostro paese, che spingevano invece a mantenere sostanzialmente intatti i sussidi all'agricoltura industriale. È stato trovato una sorta di compromesso dell'ultima ora presentato dalla Germania, in cui da un lato si punta a una maggiore tutela dell'ambiente, lasciando però maggiore libertà d'azione ai singoli stati membri rispetto alle proposte precedenti. Quindi sostanzialmente ognuno può decidere come raggiungere degli obiettivi che sono comuni, e sono stati concordati in termini di conservazione della natura, protezione dell'ambiente e qualità del cibo. E quindi ogni Stato membro deve inviare a Bruxelles sostanzialmente una proposta per raggiungere questo obiettivo, un piano d'azione, e la Commissione europea dovrà poi approvare le singole proposte degli Stati membri. Dovranno includere in questa proposta anche delle misure ecologiche che vanno al di là degli obiettivi ambientali obbligatori che ogni Stato deve raggiungere, in modo che ogni agricoltore che adotti volontariamente queste regole ulteriori e quindi più migliori dal punto di vista qualitativo, insomma, possa essere compensato ricevendo dei fondi straordinari. La riforma entrerà in vigore nel 2023, ed è previsto un periodo di apprendimento di 2 anni. Questo, comunque, quello che è uscito finora, come vi dicevo, è una notizia veramente di minuti fa, e magari domani ne parliamo meglio se ci sono degli aspetti che non ho approfondito adesso. Ad ogni modo, anche volendo perseguire obiettivi di transizione ecologica, bisogna stare molto attenti a quali target ci diamo. E così introduciamo la terza notizia del giorno, perché c'è questo nuovo studio che fa a pezzi gli SDG. Gli SDG sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, i Sustainable Development Goals, e sono stati progettati dalle Nazioni Unite per conciliare la protezione ambientale con lo sviluppo economico, socio-economico, diciamo. E non so, sicuramente se masticate un minimo di ecologia ne avrete sentito parlare, perché sono appunto questi 17 obiettivi che vanno dall'annullare la povertà e la fame, al contrasto ai cambiamenti climatici, alla protezione della biodiversità e così via, che sono diventati un po' una sorta di mantra per parte del mondo ecologista. E ciascuno di questi 17 obiettivi ha al suo interno dei sottoindicatori che dovrebbero misurare i progressi in quello specifico campo. Ecco, questo nuovo studio, che si chiama La distruzione ambientale non viene evitata con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ed è stato pubblicato da Nature Sustainability, mostra che in realtà questi indicatori non hanno poi tutta questa correlazione con il reale stato di salute degli ecosistemi, e che sebbene la maggior parte dei paesi stia procedendo piuttosto bene nel raggiungere quegli specifici, nel migliorare quegli specifici indicatori e raggiungere quegli specifici sottoobiettivi, questo raggiungimento di questi 7 obiettivi non stia corrispondendo con un miglioramento della salute degli ecosistemi. Sostanzialmente, tanti studi ci mostrano che gli ecosistemi stanno gradualmente peggiorando il proprio stato di salute, e parallelamente però stiamo anche raggiungendo buona parte degli obiettivi degli SDG. Quindi non c'è questa correlazione che era stata ipotizzata inizialmente, mentre c'è una correlazione ben più forte fra gli obiettivi degli SDG e la crescita economica. E per questi motivi mette in guardia dello studio, se continuiamo così, gli SDG serviranno probabilmente da cortina fumogena per un'ulteriore distruzione ambientale nel corso di questo decennio. D'altronde, siamo sempre lì, finché non inseriamo la complessità all'interno delle nostre decisioni che riguardano i sistemi complessi, continueremo a fare dei buchi nell'acqua, se va bene, o dei danni abbastanza gravi, se va peggio. Perché è impossibile applicare un pensiero lineare di tipo meccanicistico riduzionista agli ecosistemi. E il punto è che gli indicatori sono anche delle ottime cose se li usiamo appunto come indicatori e non come obiettivi, cosa che invece tendiamo a fare costantemente in questo sistema. Per farvi un esempio, è come se decidessimo che lo stato di salute del nostro alluce destro, di un individuo, è un ottimo indicatore della salute complessiva di quell'individuo. Solo che successivamente, invece di curarci di far stare in salute dell'individuo, quindi magari facendogli fare una dieta sana o facendogli fare sport con costanza, e poi ogni tanto controllare l'alluce destro come sta per vedere se effettivamente questa cosa sta funzionando, noi facciamo il contrario, ci concentriamo sulla salute dell'alluce destro, pensando che se lo manteniamo intatto, anche l'individuo continuerà a stare bene. In realtà non è così che si dovrebbero usare gli indicatori, perché gli indicatori indicano, ma non è detto che poi ci sia anche l'effetto opposto e non condizionano tendenzialmente la salute degli ecosistemi o degli individui nel caso dell'alluce destro. E per cui in quel caso ci ritroveremo probabilmente con una popolazione di persone con degli alluci impeccabili, ma con una salute che fa un po' schifo. Va bene, detto ciò, io vi saluto perché siamo già a 12 minuti, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io Mi Segno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!